Un credente racconta: ricordo una volta da bambino quando mio padre mi chiese di non toccare un oggetto prezioso che lui ci teneva tanto. Non lo capivo, non sapevo perché fosse per lui così importante, finché un giorno, per curiosità, lo prese in mano e lo feci cadere. Si ruppe. Non era la punizione di cui avevo paura, ma vedere la delusione negli occhi di mio padre. Da quel giorno imparai qualcosa. Il vero rispetto non nasce dalla paura di essere puniti, ma dal desiderio di non ferire chi veramente mi ama. Cari fratelli, questo è il cuore del timore di Dio. Non vivere con paura, ma vivere con quel rispetto, con quella reverenza, sapendo che il nostro Padre Celeste è santo e giusto. E questo Pietro ci ricorda quando scrive nella lettera di prima di Pietro, capitolo 1, versetto 17 e 18, che vogliamo adesso leggere insieme. E dice: e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi, ed è questo il tema nostro che ci interessa oggi, con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandandovi dai padri. Signore Gesù, vuoi tu benedire questa parola e vuoi tu attirare la nostra attenzione affinché possiamo essere ricolmi di quello che tu oggi pomeriggio ci vuoi dare. Amen. Il tema: il timore che custodisce il cuore del credente. Cari fratelli e sorelle, il timore di Dio è diventato sempre più raro nelle nostre chiese e aggiungo anche nei nostri cuori. Viviamo in un tempo in cui molti parlano dell'amore di Dio, della sua grazia, della sua misericordia, ed è giusto che sia così, ma pochi parlano del timore di Dio. E spesso si dimentica che l'amore di Dio non può essere separato dal timore di Dio. Timore di Dio e amore per Dio sono due cose che non possiamo assolutamente separare. Senza il timore del Signore, sapete cosa succede? L'amore diventa solo emozione. La grazia diventa una scusa per fare quello che vogliamo. E la fede si riduce a una forma di religiosità priva di forza e di potenza. Il vero credente non fugge da Dio, ma fugge dal peccato. Perché fugge? Perché teme di dispiacere a Dio. E questo è il timore santo che Dio cerca nel cuore dei suoi figli, nel cuore del credente. Quando l'uomo teme Dio, egli cammina nella luce, ma quando perde quel timore, le tenebre entrano nel nostro cuore e la confusione spirituale prende il sopravvento. A un certo punto noi facciamo quello che il nostro cuore comanda e non quello che ordina e comanda il Signore. Pensiamo a Giuseppe in Egitto, per esempio, quando la moglie di Potifar lo tentò e gli rispose, conoscete almeno questa storia, e gli rispose: come potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Come potrei fare questo? Sapete una cosa? Giuseppe non aveva la Bibbia, non aveva un pastore che in qualche modo lo controllasse. non aveva nessuno che lo osservasse, ma aveva il timore di Dio nel suo cuore. E il timore di Dio, anche se non ho in quel momento la parola di Dio che mi può riprendere, c'è il timore di Dio che parla al mio cuore e dice: ferma, come potrei io fare questo? Quando noi siamo soli, nel senso che nessuno mi vede, nessuno mi controlla, chi c'è però vicino a te? Lo è sempre? Dio, o crediamo o non crediamo, è lì, ma lo crediamo che veramente in quel momento il Signore è con me? Per Giuseppe quel timore fu più forte di ogni desiderio, di ogni occasione, di ogni pressione. E questo timore che lo preservò dal non cadere. Alla fine è sempre il timore di Dio che mi frena. Io mi ricordo che quando la prima volta, ora sto parlando di circa 38 anni fa, mi fu chiesto la prima volta di portare la parola di Dio. Ho sentito questo, le gambe mi incominciavano già a tremare, e durante la settimana, credetemi, ho avuto ma tante di quelle tentazioni. E io mi sono chiesto: ma come fai, se domenica ora devi portare la parola, come fai a presentarti qui al pulpito e predicare se ora ti lasci andare? Quel timore del Signore proprio mi ha accompagnato, non solo quella volta, ma tante altre volte, perché uno dei miei desideri nelle mie preghiere è proprio quello: Signore, aumenta in me il timore verso di te. Fratelli, il timore del Signore è ciò che ci mantiene puri anche quando nessuno mi vede. E ora parlo specialmente a noi uomini. Nessuno mi vede quando io sto al computer. Nessuno. Quando magari per sfuggita scappa una pagina, che facciamo? Come ci comportiamo? Nessuno mi vede. Nessuno è in casa, nessuno è in ufficio. Però è il Signore che mi vede. Sono consapevole in quel momento di avere quel timore di dire: come potrei? Il Signore dà la forza attraverso il timore di premere quel bottone e passare avanti. Oggi molti cristiani vivono come se Dio non ci vedesse, come se il peccato fosse qualcosa di passeggero, di leggero. Ma la parola ci ricorda e dice in Proverbi capitolo 15 versetto 3: gli occhi del Signore sono in ogni luogo. Siamo noi che a volte magari vogliamo ignorare che il Signore è sempre presente, e dice: osservano i cattivi ma anche i buoni. Il timore di Dio ci tiene consapevoli di questa verità, che Dio è presente sempre. Dove manca il timore del Signore si sviluppa, sapete cosa? L'arroganza, l'indipendenza, la superficialità spirituale. L'uomo inizia a camminare per se stesso, a decidere per se stesso, e presto la caduta è già programmata. Il timore del Signore non ci separa dall'amore di Dio, al contrario, ce ne fa comprendere la profondità. Il timore del Signore non ci allontana da Dio, ma ci tiene lontani dal peccato. Il credente che teme il Signore ci pensa due volte di giocare con il peccato. Non tratta con leggerezza la grazia, non vive di apparenze religiose. È come un figlio che ama suo padre e non vuole ferirlo. Non ha paura perché lo teme in senso negativo, ma perché lo rispetta e desidera renderlo fiero di lui. E ora mi chiedo, miei cari, quante volte ci impegniamo di rendere nostro Padre Celeste fieri di noi? Di dire, Signore, cosa ne pensi di me? Questo è il santo timore. Quando tale timore abita nel cuore, esso diventa una fonte di vita. E infatti in Proverbi 14, il versetto 27, leggiamo: il timore del Signore è fonte di vita e fa evitare le insidie della morte. Guardiamo anche l'esempio di Noè. Infatti in Ebrei 11, versetto 7, leggiamo: per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Io credo che è interessante notare qui, la sua fede era accompagnata dal timore. Allora, la fede deve essere accompagnata dal timore di Dio, come anche l'amore per Dio. Sono cose che non possono essere separate. Non era una fede quella di Noè presuntuosa, ma una fede rispettosa, una fede che ubbidisce perché riconosce la grandezza e la verità di Dio. Oggi molti parlano di fede, ma una fede senza timore diventa una illusione. Noè temette Dio e quel timore lo portò a salvare se stesso e la sua casa. Perché molte persone hanno difficoltà di credere in Dio? Perché manca il timore. Manca il timore sapendo che un giorno noi saremo davanti alla presenza di Dio e dobbiamo rendere conto della nostra vita. E il Signore vuole proprio per questo già accrescere il rispetto, il timore, la reverenza verso di Lui, affinché un giorno non ci troveremo davanti al giudizio di Dio. Cari fratelli, la perdita del timore di Dio è uno dei segni più pericolosi della decadenza spirituale. Quando tu non provi più timore di Dio e ti lasci andare, è una questione di pericolo. Quando il credente smette di tremare davanti alla parola di Dio, quando il peccato non lo turba più, tu pecchi, però sei indifferente. Quando le cose sante diventano abitudine o spettacolo, il cuore si è già allontanato. E quello che accade a Saul, il re di Israele, all'inizio era umile, ma col tempo si innalzò, disubbidì, e Dio gli disse, in prima di Samuele 15, versetto 23, infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici, poiché tu hai rigettato, vedete, rigettato la parola del Signore, anch'egli rigetta come re. Il Signore ha parlato, Saul se n'è fregato, ha fatto quello che gli pare e piace, e il Signore si è ritirato da lui. Fratelli, non si perde il timore di Dio in un solo giorno. È un processo graduale. Si comincia a trascurare la preghiera, perché magari pensiamo che le cose vanno lo stesso bene senza la preghiera. Poi incominciamo a trascurare la parola. Magari c'è lo studio biblico, c'è la predicazione la domenica. E durante la settimana crediamo che non è necessario. Poi si giustificano piccoli compromessi e peccati. E lentamente il cuore si indurisce. È così. Finché un giorno, come Sansone, ci si alza per combattere, ma lo Spirito di Dio non è più con lui. Chi conosce la storia di Sansone? Alzate la mano, chi è che la conosce? Non tutti. Sansone lui aveva una forza straordinaria data dal Signore per poter difendere il suo popolo. E lui credeva che con la sua forza poteva sempre affrontare qualsiasi difficoltà, qualsiasi ostacolo. Quando venivano i nemici, era una cosa incredibile come lui riusciva sempre a liberarsi. Era chiuso in una casa, lui prese i postici delle porte e le sollevò come se niente fosse. Però a lui gli piacevano le donne. E il Signore gli ha fatto capire: lascia perdere, perché ti porteranno lontano da me. E lui cadde con Dalila. Questa storia la potete leggere in Giudici a partire dal capitolo 13 fino a 16 e potete leggere tutti i particolari. Fin quando questa donna lo ha talmente travolto che disse: qual è il segreto della tua forza? E quest'uomo la prendeva sempre in giro e questa donna disse: allora tu non mi ami? E cercava di allontanarsi, fin quando lui cadde come un pesce, come possiamo dirlo, un baccalà. Sì. E il Signore si era ritirato e quando lui voleva affrontare nuovamente i nemici, e la forza non c'era più, perché il Signore non era con lui. A Sansone è mancato il timore di Dio, non dando ascolto alla parola. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti rigetta anche te. E come dice in Giudici 16, versetto 20, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Ecco la tragedia di chi perde il timore del Signore. Il Signore si allontana. Oggi il mondo crede che temere Dio sia ormai qualcosa fuori moda, inutile, cosa del Medioevo. Ma fratelli, il timore del Signore è il segreto della vera libertà. Il mondo separa amore e timore, ma la Bibbia li unisce, l'amore e il timore. Un vero credente ama Dio e lo teme, e proprio perché lo ama non vuole offenderlo né rattristarlo. Ora rivolgo una parola a noi padri. Vogliamo che i nostri figli abbiano paura di noi? No. Ma che abbiano timore, rispetto, reverenza. Nello stesso momento loro devono riconoscere che io sono il padre e non sono, come si dice in tedesco, un Kumpel, che posso fare come mi pare e piace. Una volta ho visto una trasmissione dove si dava scontato la libertà che bisogna dare ai figli. Devono crescere come il cuore desidera. E c'era un altro padre che diceva: no, io a mio figlio voglio dare l'educazione giusta e deve avere rispetto verso di me. A un certo punto quel padre che dava tanta libertà, non so che cosa ha detto, e il figlio gli tirò uno schiaffo durante la trasmissione diretta in televisione. E il padre disse: questo appartiene anche, perché non voglio che mio figlio sia in qualche modo manipolato, deve crescere come il suo cuore desidera. Vi ho detto tutto. Basta solamente leggere i proverbi, quanto è importante dare la direzione giusta ai nostri figli. Quando manca il timore, il rispetto, i figli fanno tutto quello che vogliono. E quando fanno tutto quello che vogliono, è la cosa peggiore che noi possiamo desiderare per i nostri figli, credetemi. Mio figlio, una settimana fa, disse: papà, ora capisco. E il secondo, Jonathan, ora capisco quando tu mi dicevi, quando avrai i tuoi figli poi capirai. E infatti adesso ne ha due, dice papà, ora capisco, non devi aggiungere altro, ora capisco. Chi teme Dio non teme più nulla, ci credete voi? Chi teme Dio non teme più nulla. Chi ha perso il timore di Dio invece finisce per temere tutto. Il giudizio degli altri, la povertà, la malattia, il futuro, eccetera, eccetera. Perdendo il timore di Dio, cadiamo in questo mondo completamente in una paura di tutto e di tutti. Il credente che non ha più timore di Dio entra in un campo minato, pericoloso. Sapete, no? Il campo minato, tu devi stare attento dove metti il piede. Può continuare a frequentare la chiesa, a cantare, a partecipare allo studio biblico, a servire, ma dentro del credente che non teme più il Signore, qualcosa sta cambiando. Noi dall'esteriore possiamo far parte della comunità e partecipare a ogni cosa. Il peccato non lo turba più come prima, la parola di Dio non lo scuote più, la preghiera diventa un'abitudine e non un incontro più con il Dio vivente. Quando il timore del Signore viene meno, l'uomo smette di tremare davanti alla santità divina. La voce di Dio si fa sempre più debole, quasi non si sente più e la coscienza, sapete cosa succede? Si addormenta. Non è più quella che suona il campanello e ci fa capire dove stai andando, cosa stai facendo. La scrittura ci mostra che il cuore umano tende ad allontanarsi dal timore di Dio. Ce l'abbiamo proprio dentro. Infatti in Romani capitolo 3 versetto 18 dice il Signore attraverso Paolo: non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Tutti si sono allontanati, non c'è timore di Dio. Quando il timore di Dio sparisce, l'uomo si mette, sapete dove? Al centro. Diventa misura di se stesso. Non si misura più dalla santità e giustizia di Dio. E il risultato alla fine che cos'è? L'orgoglio, ribellione e confusione. Quando a un figlio non ha la direzione giusta, allora diventa orgoglioso, ribellione e confuso alla fine. E questa non è solo una realtà del mondo, ma può purtroppo diventare anche quella di un credente che si lascia trascinare dall'indifferenza spirituale. Quando il credente perde il timore di Dio, miei cari, comincia a camminare non più per fede ma per visione. Inizia a ragionare umanamente, a misurare tutto con la logica e non più con la parola di Dio. Il peccato che un tempo gli faceva versare le lacrime. Quando è l'ultima volta che tu hai pianto per il tuo peccato? Quando è l'ultima volta? Ora gli sembra una debolezza accettabile, si giustifica con tutti lo fanno, Dio in qualche modo capirà. Ma fratelli, Dio, il Dio che perdona è anche il Dio che giudica. L'amore di Dio non annulla la sua santità, è impossibile. Dio è amore, però nello stesso momento Dio è santo e non cambia. Il credente che perde il timore di Dio perde anche la sensibilità alla presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole parlarci, però non è più accessibile al nostro cuore. Come Sansone, egli continuava a muoversi, a parlare, a servire, ma senza unzione di Dio. Le parole possono essere le stesse, i gesti anche, ma manca la potenza. La perdita del timore di Dio si manifesta anche nel modo in cui trattiamo le cose sante, come trattiamo noi le persone. perché il timore di Dio nello stesso momento mi guarda come io tratto le altre persone, come io tratto la parola di Dio, come io mi comporto quando in verità sono alla presenza del Signore, nello stesso momento come mi comporto io quando vengo qui al culto. Quando la preghiera diventa una formalità, quando la Chiesa diventa un luogo di intrattenimento e non di adorazione, quando il pulpito si trasforma, miei cari, in palcoscenico, sapete cosa succede? È segno che il timore del Signore si sta allontanando. Ricordate ciò che accadde, credo, alcune settimane fa, possiamo ricordarci, ad Anania e Saffira, in Atti capitolo 5. Mentirono lo Spirito Santo, perché? Perché non c'era timore di Dio. E caddero morti davanti a tutta la Chiesa. E la Scrittura dice, guardate un po', 5 versetto 11, allora, quando la Chiesa vide questo, allora un gran timore venne su tutta la Chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Fratelli, Dio permise quell'episodio per ricordare alla Chiesa che Egli è il Santo, il Giusto, e che il suo Spirito Santo non può essere ingannato. Noi possiamo ingannare le persone e possiamo farlo anche con una bravura che le persone non se ne accorgono, ma non possiamo mai ingannare il Signore, mai. E sapendo solo questo, miei cari, dovrebbe bastare a dire dove voglio andare. Dove credi di andare? Quando manca il timore di Dio, la vita spirituale, sapete cosa succede? Perde l'equilibrio. Si cercano solo benedizioni. Vogliamo essere benedetti. Yeah? Ma non si desidera la santificazione. Si desidera essere benedetti, ma non si desidera più la santificazione. Si cercano emozioni, ma non si vuole più la disciplina. Dio oggi ancora disciplina, e sapete chi? I suoi figli. In Ebrei 12 lo dice. Dio disciplina i suoi figli. E perché li disciplina? Perché li ama. Perché vogliono che crescano con il timore dovuto. Perché noi, quando magari i nostri piccoli li abbiamo un po' educati dando... Ma ai miei figli c'era un panno così grosso che non è che... Cioè, gli davo sempre... Ma era solo la botta che alla fine non faceva male, ma si mettevano a piangere, no? Oh. Allora, con questo li stiamo educando a dire, bello mio, bella mia, tu non puoi fare quello che vuoi. E i miei figli, dopo anni, vengono a dirmi, papà, grazie che quella volta... Tu non mi hai permesso, mi ricordo di mia figlia, non mi hai permesso di uscire con quei amici, dopo l'ho capito, è solo un esempio. Cari fratelli, la domanda allora è, come si perde il timore di Dio? Ciò non avviene all'improvviso. Sapete com'è? È come la ruggine che lentamente corrode un metallo robusto. Ce ne vuole di tempo, però fa il suo lavoro. Si perde quando si smette di considerare, miei cari, chi è Dio. Quando tu non hai presente con chi hai a che fare, questo è un problema. Ma un problema grosso che ci porta a delle difficoltà spirituali. Ma ci rendiamo conto con chi noi abbiamo a che fare? Ci rendiamo conto quanto è grande l'universo? E questo universo è stato creato semplicemente dalla parola di Dio. Ci rendiamo conto l'onnipotenza di Dio. Perché perdiamo il timore di Dio? Quando le cose spirituali diventano comuni. Isaia, davanti alla visione della gloria di Dio, gridò, Isaia capitolo 6, versetto 5, disse, allora io dissi, guai a me! Sono perduto perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Lui incominciò a tremare. E io mi chiedo, miei cari, compreso me, ma quando tremiamo davanti al Signore? Quando? Isaia tremava, noi spesso ci passiamo sopra. Il profeta vide la santità di Dio e noi cerchiamo l'emozione. Veniamo qui perché vogliamo poi andare soddisfatti di dire: ah, è stato un bel culto. È anche giusto. Ma noi veniamo qui per presentare la nostra reverenza, rispetto, lode e gloria a questo grande Dio. Un credente che ha perso il timore di Dio può vivere una vita spirituale attiva, ma può essere interiormente completamente vuota. Ripeto, può cantare con entusiasmo, ma non adorare in spirito e verità. Può predicare, ma non essere più trafitto dalla parola che sta annunciando. Può fare opere buone, ma non più per amore del Signore, bensì per abitudine o per approvazione delle altre persone. È un cristiano di forma e non di sostanza. Cari fratelli, ora vi dico un'altra cosa. Il diavolo non teme il cristiano che canta, che predica, che serve, ma quello che cammina nel timore del Signore. Il diavolo teme colui che ha vero timore del Signore, perché quella è la persona che veramente dà lode e gloria. Il diavolo vuole togliere la lode e la gloria del Signore, se la vuole prendere per lui. Perché il timore di Dio è la radice dell'ubbidienza, e l'ubbidienza distrugge le opere del nemico. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi che nel suo cuore quel santo timore si è spento, non lo so. Il Signore ti sta parlando, il Signore ci sta parlando a ritornare ad avere quel desiderio di dire: Signore, ho bisogno nuovamente di quel timore, altrimenti io vado a fare ciò che il mio cuore comanda, ciò che il mio cuore desidera, e con questo non posso lodarti, glorificarti, non posso essere un figlio di Dio che veramente è al servizio del Signore. Il timore del Signore può essere ristabilito nel momento che riconosciamo questo, ci umiliamo, che riconosce di aver smarrito la strada e ritorna a dire: Signore, dammi quel timore. Il nostro Signore Gesù Cristo ha camminato con timore gli anni che ha vissuto su questa terra. Perché possiamo dirlo? Perché ha ubbidito. L'ubbidienza è il primo segno che veramente nel mio cuore c'è timore di Dio. Quando i nostri figli ubbidiscono, cosa dimostrano con questo? Non solo l'amore, ma anche il rispetto di dire: ehi, me lo sta dicendo mio papà. E quando mio papà mi dice qualcosa, me lo sta dicendo per il mio bene. Per cui l'ubbidienza è quel segno che dimostriamo veramente di avere timore di Dio. Il timore del Signore non è qualcosa che possiamo generare da soli. Non è un comando. Sapete, è un dono dello Spirito Santo. Però nello stesso momento è anche una disciplina che si coltiva ogni giorno. Io devo desiderare questo. E lo Spirito Santo me lo dona. Tu desideri veramente avere vero timore di Dio per camminare nelle vie del Signore. Lo desideri. Dillo nel tuo cuore, non c'è bisogno che me lo dici a me. Come si riacquista il timore del Signore? Si riacquista tornando alla sua parola. La Bibbia dice in Deuteronomio capitolo 17, capitolo 17, versetto 19, dice Israele doveva leggere ogni giorno la parola di Dio e dice: terrai il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita. E come continua? Per imparare a temere il Signore. Per cui, miei cari, temere il Signore è qualcosa che dobbiamo imparare. E da che cosa lo possiamo imparare? Dalla parola di Dio. Per imparare a temere il Signore, il suo Dio, a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge e tutte queste prescrizioni. Allora, se noi non prendiamo e non consideriamo la parola di Dio, perché la parola di Dio non deve essere solo letta, ma anche ubbidita, non possiamo temere colui che non conosciamo, vero? Allora, leggendo la parola di Dio, cosa succede? Veniamo a conoscere Dio, chi è Dio, cosa Lui ha fatto. E la parola di Dio dice, no, che ci ha riscattati, non con oro e con argento, ma con il prezioso sangue che Cristo ha versato. E poi Pietro dice, in questo noi dobbiamo camminare con timore il tempo su questa terra. Non possiamo vivere come se niente fosse, miei cari. Considera che sei stato riscattato con il caro sangue di Cristo Gesù. E questo ci deve dare la motivazione di dire, ma come posso io offendere? Come posso io rendere triste colui che ha pagato, che ha dato la sua vita per i miei peccati? Come posso continuare a peccare, miei cari? Il timore del Signore si rinnova nella preghiera sincera, non quella fatta di parole ripetute, ma quella che nasce dal desiderio di incontrare il proprio Dio. Quando è l'ultima volta che sei andato in ginocchio, veramente in ginocchio, davanti al Signore? Tu solo in ginocchio e dire, Signore, qui sono, ho bisogno di te. Quando ci inginocchiamo con cuore umile, riconoscendo la nostra debolezza e la sua grandezza, allora il timore del Signore torna a scorrere nelle vene dell'anima, miei cari. Ricordate Mosè davanti al roveto ardente? Dio gli disse, bello mio, ma ti rendi conto dove stai tu? Togli i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Ogni volta che entriamo nella presenza di Dio dovremmo togliere i sandali del nostro orgoglio, della nostra fretta e della nostra autosufficienza. Solo così possiamo riscoprire il santo timore che trasforma la nostra vita. Un altro modo in cui il timore di Dio si rinnova attraverso la comunione con persone che altrettanto temono il Signore. Allora, c'è il proverbio che dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Se io cammino con il zoppo, cosa succede? Oh. Se io cammino con un timoroso di Dio, cosa succede? E questo è biblico. In Malachia, capitolo 3, versetto 16, allora quelli che hanno timore del Signore, vedi? Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro, il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Allora coloro che temono il Signore si sono parlati gli uni gli altri. Quando i credenti si radunano per parlare delle cose di Dio con rispetto e fede, il Signore stesso è presente e ascolta e benedice. Ma quando ci circondiamo di persone che trattano le cose spirituali con leggerezza, che sparlano e parlano male degli altri, io non dico che il Signore è contrario che noi ci riuniamo a parlare. A volte formiamo dei gruppetti di 2, 3, 4 persone, come sia, e parliamo. Però a volte il parlare è sparlare degli altri. Allora cosa succede? Ecco che in verità vengo meno ad avere il timore di Dio come sto rispettando gli altri. La compagnia dei timorati di Dio ravviva il nostro zelo. Fratelli, è importante comprendere che il diavolo è attivamente impegnato a distruggere il timore di Dio nel cuore del credente, credetemi, è così. E questo lo fa principalmente. Magari non abbiamo il proposito che vogliamo non avere più timore del Signore, però possiamo essere infettati dagli altri. Miei cari, state attenti quando ci riuniamo. Di chi stiamo parlando? Su che cosa stiamo parlando? Facciamo veramente attenzione. E che il timore di Dio possa veramente riempire il nostro cuore di dire un momento, non è buono parlare ora di questa persona perché non è presente. Fin dal principio, nel giardino dell'Eden, il serpente cercò di spezzare quel santo timore di Dio. Disse a Eva, non morirete affatto. In altre parole, Dio non è così serio e severo come magari sembra. Non è così santo. Non devi temerlo, anche quando dice, se ne mangerai oggi morirai. No, non è vero. Era un attacco diretto al timore del Signore. E ancora oggi il nemico diffonde la stessa menzogna. Cerca di farci credere che Dio non giudica più, che la grazia copre tutto quanto, che il peccato poi alla fine non è così grave. Ma ogni volta che accettiamo queste bugie, una parte del timore di Dio si spegne nel nostro cuore. Il diavolo sa che un credente senza timore è vulnerabile e debole. Lui lo sa. E lui vuole renderci deboli. Sa che se riesce a convincerci che Dio non è da temere, può farci cadere facilmente nel peccato. Allora, il 31 del mese scorso, cos'è stato? Halloween. Che cos'è questo giorno se non una vera e propria mancanza di timore di Dio? Sì, è il giorno della riforma, no? Allora, in questo caso, il diavolo è riuscito a farci cadere nel male, a non avere più il timore di Dio. E magari si nasconde, vedi, si nasconde nel fatto, e vabbè, ma sono bambini, i bambini devono giocare, cioè non prendiamo noi sul serio il male. Però il diavolo lo prende sul serio e dice, finalmente sono riuscito attraverso i bambini a prendermi la lode almeno una volta all'anno. E così, miei cari, ma sapete perché? Perché il fondatore satanista dell'America lo ha detto. Senza timore di Dio il credente diventa superficiale, imprudente e carnale. Satana lavora non solo per farci peccare, ma per farci perdere la sensibilità per il peccato. Perché sa che se non vediamo più il male come male, smettiamo di temere cosa? Dio. Per questo dobbiamo vigilare, dobbiamo proteggere il timore del Signore come un tesoro prezioso. E infatti in Isaia 33 versetto 6 lo dice, i tuoi giorni saranno resi sicuri, la saggezza e la conoscenza sono una ricchezza di liberazione. Il timore del Signore è il tesoro di Sion. Il timore del Signore è il nostro tesoro, miei cari. E tienilo stretto come un tesoro prezioso, miei cari. Quando il timore di Dio è vivo, il credente vive con un cuore sensibile. Anche un piccolo peccato, sapete cosa succede? Lo addolora, lo rende triste. E se tu non senti più questo, il nemico ci sta lavorando. Non cerca la scusa, ma la grazia di Dio per rialzarlo. Non gioca con il fuoco del compromesso, perché sa che Dio è santo. Voglio arrivare alla conclusione, miei cari. Quando il timore di Dio è presente nel cuore del credente, tutto cambia. Il modo in cui parliamo, il modo in cui pensiamo, il modo in cui viviamo. Il timore del Signore ci fa vigilare, ci fa camminare con attenzione, ci fa desiderare di piacere a Dio in ogni cosa. È per questo che oggi più che mai abbiamo bisogno di ritornare al timore del Signore. Io spero tanto che possiamo fare la nostra preghiera, una preghiera che è pronta a dire: Signore, per favore, aiutami, accresci il timore verso il tuo santo nome, verso la tua parola. Che Dio ci benedica. Amen.